Abbiamo esaminato finora gli sviluppi della rivoluzione del 1848 in Francia. Vedremo ora gli ulteriori sviluppi nell'Impero d'Austria e nella Confederazione Germanica. Chi legga le memorie del 1848 è colpito dalla preoccupazione dei francesi nel febbraio 48 di dover presto fronteggiare una invasione austriaca, prussiana, russa, cioè delle potenze nazionali. Era un'aspettativa fondata sui precedenti della prima rivoluzione francese, quando l'Austria e la Prussia si erano schierate contro la rivoluzione e nel 1792 avevano dovuto essere fermati i prussiani a Valmy. Tuttavia, gli sviluppi del 48 furono del tutto diversi, perché fu l'idea rivoluzionaria francese che, scavalcando i confini, raggiunse anche l'impero e la Germania. Difatti, nel marzo del 1848 scoppiò la rivoluzione a Vienna e a Budapest, e in quel mese e nei mesi successivi, in Germania, liberali e democratici pretesero dai loro sovrani la concessione della Costituzione. Di questa particolare situazione vogliamo ora occuparci in particolare relativamente all'impero d'Austria. È chiaro che quando i viennesi, liberali e democratici e masse popolari, si sollevarono, non lo fecero, erano tedeschi, per una questione nazionale, ma lo fecero perché aspiravano a istituzioni liberali o addirittura democratiche. Questa rivoluzione di Vienna e dell'Austria del 1848 fu entro il 1849 interamente soffocata. Ci fu un cambio di monarca, il debole Ferdinando I fu sostituito dal giovane ed energico Francesco Giuseppe. Fu allontanato il Metternich, ma poi negli anni successivi tornarono al governo i suoi collaboratori, come Buol. E fu concessa alle masse contadine delle zone più arretrate dell'impero l'abolizione della servitù della gleba. Per il resto, tutte le concessioni che erano state fatte, e in particolare la Costituzione, furono entro il 1851 completamente revocate. Come fece l'Austria a superare indenne, o almeno apparentemente indenne, l'ondata rivoluzionaria? Ecco, su questo punto dobbiamo ricorrere alle osservazioni degli storici come Angelo Ara, che hanno attentamente indagato il 48 austriaco. L'Austria non era mai stata una nazione, era una monarchia plurinazionale, fondata essenzialmente sul sostegno dell'esercito, dell'apparato burocratico, della Chiesa. Di queste strutture, quella che resse meglio all'urto del 1848 fu proprio l'esercito, con i suoi grandi generali, Radetzky, Windischgrätz, il croato Jellacic. A ciò si aggiunse, come vedremo, un'altra importante questione, e cioè che le nazionalità in seno all'Austria non collaborarono. I croati, per esempio, si schierarono contro i rivoluzionari ungheresi, mentre in Germania i deputati della Costituente di Francoforte si pronunciarono a favore di Radetzky contro gli italiani. Leggiamo ora il passo che ci interessa, il passo di Angelo Ara. Mentre la corte austriaca e il potere politico si dimostrarono a lungo deboli e ondeggianti, sono i militari a rappresentare lo Stato. Gli eserciti che combattono sono la proiezione di un'Austria che in certi momenti alle loro spalle dà l'impressione di non esistere più. È questo il senso del testo poetico scritto dal poeta Franz Grillparzer in onore del maresciallo Radetzky e in particolare del verso "In deinem Lager ist Österreich", nel tuo campo è l'Austria. L'Austria è tutta nell'accampamento del comandante delle sue truppe nell'Italia settentrionale. Non i politici, ma i generali Jellachich, Radetzky e Windischgrätz sono i protagonisti della riscossa e della vittoria asburgica, e questo influenza profondamente il volto ideologico e i rapporti nazionali nell'Austria post-rivoluzionaria. Al centro dello Stato, la dialettica tra i progetti di rinnovamento e la volontà di restaurazione si risolve a favore della seconda ipotesi, cioè a favore della restaurazione completa dell'assolutismo, il cosiddetto neoassolutismo degli anni 50, che durerà fino alla sconfitta di Solferino e San Martino fino a Villafranca. Alla fine del 1851, con la patente di San Silvestro, quando l'ordine è dovunque ristabilito, la Costituzione in Austria è abrogata e l'Austria entra in quella che è nota come la fase del neoassolutismo. Solamente l'abolizione della servitù della gleba verrà conservata. Le istituzioni ritornano all'antico, le rivendicazioni nazionali restano insoddisfatte, il processo riformatorio in Ungheria è bloccato. Vediamo ora specificamente in questo contesto la questione nazionale come si configura. Mazzini, per esempio, nel 1847, in un importante articolo pubblicato in Inghilterra dal titolo The Slavonian National Movement, aveva sostenuto che i popoli slavi, e non soltanto, notate bene, i russi e i polacchi, ma tutti i popoli slavi, anche quelli del sud, a lui noti grazie alla loro splendida poesia popolare, erano pronti e maturi per l'indipendenza nazionale. Questa avrebbe dovuto svolgersi di concerto con gli italiani, che erano tra i più interessati con gli slavi alla distruzione dell'impero d'Austria. In queste pagine, più tardi repubblicate col titolo di Lettere slave, Mazzini dice: le prime e più importanti conseguenze del moto slavo saranno il disfacimento dell'impero d'Austria e dell'impero turco in Europa. Abbiamo invece visto, per esempio, che il Bano Jellachich, che rappresenta gli interessi croati, si schiererà con la corte di Vienna contro i rivoluzionari ungheresi. Perché questo? Perché, contrariamente al sogno di Mazzini, spesso le nazionalità non collaborano fra loro. In particolare, un certo nazionalismo ungherese, che pure ha certe sue motivazioni e giustificazioni, è in qualche maniera alla base di questa frattura tra gli ungheresi e le altre nazionalità del Regno d'Ungheria. Anche su questo dobbiamo vedere una bella pagina di Angelo Ara, con una piccola premessa, perché no, forse non vi sono noti i particolari della storia del Regno d'Ungheria. Il Regno d'Ungheria, soggetto agli Asburgo dal 5-600, era un regno di antica tradizione. Era tradizione simboleggiata dalla corona di Santo Stefano e abbracciava più nazionalità e aveva un suo diritto storico, anteriore alla nascita delle moderne coscienze nazionali. Cioè, c'era un grande Regno d'Ungheria, guardate le carte dell'Austria dopo il congresso di Vienna, che arrivava fino alla Transilvania, fino alla Croazia, fino alla Slovacchia, dove i magiari erano la nazionalità preponderante, ma non erano la sola. Quindi trasformare questo regno plurinazionale in uno stato nazionale significava decidere quale atteggiamento prendere nei confronti delle minoranze nazionali. E su questo gli ungheresi si mostrano molto intransigenti. Tanto più i liberali ungheresi erano politicamente avanzati, tanto più si ispiravano a una visione nazionalista del futuro dell'Ungheria. Vediamo il passo, adesso citiamo il passo di Angelo Ara sul pensiero del maggiore politico ungherese, Lajos Kossuth. Il suo è un nazionalismo magiaro più aggressivo rispetto a quello delle generazioni precedenti ed è basato particolarmente sul problema linguistico. Vuole attribuire all'ungherese il ruolo di lingua ufficiale e di istruzione, quindi anche nelle scuole, non solo per le zone linguisticamente magiare, ma per tutti i territori appartenenti alla corona di Santo Stefano. In tal modo incomincia a prospettarsi il problema, destinato a esplodere in tutta la sua gravità nel 1848-49, dei rapporti tra ungheresi e non magiari nel Regno d'Ungheria. Kossuth vuole il pieno assorbimento della Transilvania nell'Ungheria è disposto a riconoscere ai croati un'autonomia amministrativa, ma non un ruolo costituzionale proprio, e nega l'identità specifica delle altre nazionalità, slovacca, eccetera. Inizia così a emergere drammaticamente la contraddizione del liberalismo nazionale ungherese. Kossuth afferma che nei paesi della Corona di Santo Stefano esiste una sola nazionalità, quella magiara. Il liberalismo magiaro è disposto a riconoscere ai non ungheresi i loro diritti individuali ai cittadini, ma non un diritto collettivo di nazionalità. Questo apre la strada a un rapporto conflittuale tra i magiari e quelle che saranno definite le nazioni soggette del Regno d'Ungheria, conflitto che esploderà in forme tese e drammatiche proprio nel momento cruciale del liberalismo ungherese, il biennio rivoluzionario 48-49. Conseguenza di questo nuovo modo di concepire la nazione politica ungherese è la volontà di imporre il magiaro come unica lingua ufficiale ed insegnamento per tutto il regno. In molti casi questo atteggiamento rappresenta l'inizio di una più ampia politica di magiarizzazione e nazionalizzazione. Il nazionalismo ungherese per quarantottesco e quarantottesco presenta inoltre la caratteristica, abbiamo già detto, di essere tanto più acuto e virulento quanto più avanzate sono sotto il profilo politico e sociale le sue posizioni. Questa singolare simbiosi tra progressismo politico ed estremismo nazionale, visibile soprattutto nei momenti di crisi, costituirà uno degli aspetti più drammatici e fatali di tutta la storia ungherese. E qui Angelo Ara dà due spiegazioni molto interessanti, un po' complesse, di questo atteggiamento ungherese. Da un lato c'è la convinzione, che ritroveremo anche tra gli italiani rispetto all'Istria, che gli ungheresi magiari rappresentino in seno al Regno d'Ungheria la componente nazionale più avanzata, più colta, più istruita, e che quindi proprio per far avanzare tutti i popoli dell'Ungheria verso il progresso politico ed economico, è necessario che tutti si raccolgano attorno alla nazione ungherese e che anche l'istruzione venga impartita in lingua ungherese. C'è anche un altro problema. Fin dal Settecento pensatori come Herder avevano immaginato che gli ungheresi un giorno sarebbero scomparsi come popolo, assorbiti dai vicini tedeschi, romeni, slavi. Quindi è implicito nel nazionalismo ungherese un atteggiamento offensivo, diciamo così, difensivo, per cercare di impedire che questo accada. Vediamo un po' quello che dice esattamente Ara. Questa evoluzione massimalista del nazionalismo ungherese ha le sue radici nel dogma dell'unità e indissolubilità del Regno di Ungheria, nella convinzione che in quell'area geografica e politica gli ungheresi costituissero la nazione liberale e progredita, alla quale spettava il compito della modernizzazione, ma anche un fattore ancora più complesso, legato agli equilibri demografici nazionali, che crea nei magiari un atteggiamento bifronte, oscillante tra una linea di difesa e un'implacabile volontà offensiva. Uno dei grandi precursori della moderna idea romantica di nazione, Herder, aveva predetto nel Settecento la scomparsa degli ungheresi dalla comunità delle nazioni dell'Europa centrale, assediati come erano da tedeschi, slavi e romeni. Questa profezia, che ha le sue radici in un'indiscutibile realtà etnica e culturale, diventa un incubo per generazioni ungheresi. I magiari vengono spinti in molti casi a un'azione preventiva e una politica aggressiva per evitare questa catastrofe. Chiudo la citazione di Angelo Ara. Vi ricordo che gli ungheresi troveranno poi un compromesso con i tedeschi dell'Austria nel 1867. Il cosiddetto dualismo, Ausgleich. E tuttavia poi nel 1920 il trionfo dopo la Prima Guerra Mondiale del programma wilsoniano basato sulla formazione degli stati nazionali porterà a un drammatico smembramento del Regno d'Ungheria e l'Ungheria sarà ridotta alle sue modeste dimensioni attuali, con molti ungheresi fuori dei confini dello Stato nazionale ungherese.